Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, una nuova puntata inizio, la 292esima, 16esima della settima stagione. Bentornati a voi ascoltatori, ma soprattutto bentornata a Flaminia Marinaro.
Bentrovati, sono felice di essere qua finalmente con Alberto, perché ci siamo
un po' scambiati troppo, il microfono. Troppo. Abbiamo con noi in studio Giancarlo Micheli, che ci parlerà di Romanzo per la mano sinistra, ma soprattutto abbiamo in collegamento da Viareggio la presidente del Centro Studi Sirio Giannini, Chiara Tommasi, per parlarci di Versilia.
Chiara, bentrovati. Ciao a tutti.
Grazie di questo invito.
Allora Chiara, parliamo subito di questa fondazione che tu presiedi, nonostante tu sia molto giovane. È una fondazione intitolata a Sirio Giannini, scrittore morto prematuramente, che però insomma ha lasciato delle opere di grande pregio letterario. Allora, intanto di che si occupa questa fondazione?
Il Centro Internazionale di Studi Europei Sirio Giannini nasce su volontà di un gruppo di giovani, ecco perché io sono particolarmente giovane. Siamo tutti studiosi del campo della letteratura e ci siamo riuniti in questa associazione che ha la fortuna di avere alle sue spalle una commissione scientifica di tutto rispetto presieduta dal famoso critico letterario, la professoressa Daniela Marcheschi.
Parliamo invece di Collodi. Avete anche uno sguardo verso questo vostro corregionario?
Noi in particolare abbiamo uno sguardo molto attento sul tema della favola. La favola nella letteratura, in particolare dell'8-900, poiché questa tematica ben rimbalza sull'opera di Sirio Giannini. E infatti abbiamo due seminari internazionali all'attivo su questo tema, nel quale chiaramente il burattino più famoso d'Italia è stato anche qui trattato appunto da Daniela in uno dei suoi interventi, apposta perché trattava del tema della favola e letteratura. Quest'anno, a dicembre scorso, nel 2016, è stato effettuato il secondo seminario internazionale che ha visto avvicendarsi sul palco delle Scuderie Granducali di Seravezza, area Medicea Patrimonio UNESCO, una serie di relatori di tutto rispetto provenienti da tutta Europa e non solo.
Senti Chiara, ti interrompo perché qui con noi in studio uno scrittore di Viareggio, Giancarlo Micheli, che credo tu conosca,
bello, sì.
Se non altro come di fama, ecco, non so se vi conosciate personalmente. Allora Giancarlo.
Buongiorno.
Giancarlo ha recentemente pubblicato per la Manni Editore di Lecce Romanzo per la mano sinistra. Allora Chiara, ti domando, fate eventi anche con scrittori contemporanei?
Sì, li abbiamo fatti e sono calendarizzati anche per il 2017. In particolare abbiamo trattato, per esempio, faccio alcuni nomi, a parte alcune opere pubblicate dal nostro amico Gaffi. Abbiamo per esempio presentato Il grande fiume Po di Guido Conti, abbiamo presentato anche altri libri di narrativa contemporanea all'interno del nostro festival Trame d'Estate, che abbiamo creato nel 2011, in prova, chiamandolo un contrappalazzo Medice, che poi si è sviluppato negli anni successivi fino ad aggiungere alla quarta edizione nel 2015.
Giancarlo Micheli, vuoi aggiungere qualcosa a quello che dice Chiara o vuoi farle una domanda?
Volevo chiedere a Chiara quali sono le necessità per il nostro territorio, no? Per promuovere una crescita culturale più autentica possibile. Quali, nell'ottica del lavoro della loro associazione, sono le priorità che è necessario dare per appunto una crescita nella conoscenza letteraria e culturale in generale del territorio su cui l'associazione lavora?
Guardi, io la ringrazio molto per questa domanda, perché ben si colloca in quello che il Centro Studi andrà a fare il prossimo 4 febbraio a Milano presso il Palazzo delle Stelline. Il Centro Studi è stato invitato all'interno del Festival Olio Officina, festival internazionale giunto ormai alla sua sesta edizione, proprio per parlare di questo. All'interno del caffè letterario è stato istituito un incontro tra noi e i responsabili del caffè e dell'organizzazione dal titolo I giovani, la sfida del futuro, il Centro Studi Sirio Giannini di Seravezza e l'alta cultura come vettore di sviluppo. Quello che noi cerchiamo di fare è di riavvicinare la gente alla cultura, alla letteratura. E quindi quando facciamo eventi di presentazione di libri piuttosto che di convegni, anche di un certo livello, magari più conducenti internazionali, quindi rivolte ad un focus più specializzato, cerchiamo comunque sia di avvicinare le persone mantenendo un duplice binario, magari creando delle letture, creando delle teatralizzazioni all'interno di contesti seminariali alti.
Chiara, quindi, ti ringrazio molto, ti salutiamo adesso, poi speriamo di riparlarne ancora, è molto interessante. Quindi ricordiamo Centro Studi Sirio Giannini in Versilia, a Viareggio, in particolare
la sede è a Ferrarezza, mi permetto di correggervi,
dove c'è una struttura splendida, tra l'altro un castello.
Sì, esatto,
cos'è?
Esatto, la Villa Medici è veramente meravigliosa e invito tutti a visitarla, patrimonio UNESCO.
Vabbè, lo faremo allora e allora ci risentiamo prestissimo.
In attesa di conoscere i tuoi appuntamenti più prossimi, prima dell'estate farete sicuramente qualcosa.
Sì, oltre alle officine presenteremo dei libri, per il momento Top Secret è un grande evento per ottobre, che non...
Bene.
Un evento internazionale, un altro seminario internazionale sul tema della favola che per il momento teniamo in qualche modo celato, ma che presto insomma divulgheremo su tutta la
e
stanza.
Magari anche Giancarlo Micheli scriverà una favola per
l'occasione. Con molto piacere, avremo molto piacere di averla con noi.
Grazie.
Speriamo ci sia un'occasione presto, mettiamoci in contatto e operiamo insieme.
Un saluto cordialmente.
Roma, Viareggio a Roma, prossima.
Esatto.
Grazie Chiara, ciao.
Arrivederci, buongiorno.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, continuiamo a dialogare con il versiliese in trasferta a Roma. Abbiamo parlato con Chiara Tommasi, adesso ci dedichiamo completamente a Giancarlo Micheli, caro amico, poeta per vari sillogi pubblicati da Campanotto, ma soprattutto oggi come romanziere per i tipi di Manni, editore di Lecce. Un romanzo per la mano sinistra che è appena uscito e sta già colpendo nel segno. Tu hai dei lettori affezionati, possiamo definirti, abbiamo già presentato, sei stato già nostro ospite, come un scrittore cult che ha un ristretto numero di lettori, purtroppo per te, ma invece fortunatamente molto contenti di leggerti. Io sono fra questi, quindi complimenti, anche questa volta non hai tradito le aspettative dei tuoi più affezionati lettori.
Allora Giancarlo, intanto diciamo subito del tuo libro, si richiama in qualche modo al concerto per la mano sinistra di Ravel, si ispirava alla perdita del braccio.
Diciamo che l'ideazione del titolo è ispirata a questo componimento celebre di Maurice Ravel, che è il concerto in re minore per la mano sinistra, che fu commissionato a Ravel da il fratello di uno dei più importanti logici del Novecento, che era Ludwig Wittgenstein. Questo fratello aveva perso il braccio destro sul campo di battaglia della Prima Guerra Mondiale e commissionò a Ravel la composizione di questo concerto.
E quindi intuiamo la traccia del libro a che periodo storico grosso modo si rifà.
Dunque, il libro narra di vicende che percorrono il secolo breve, come lo definì Eric Hobsbawm, e quindi i protagonisti sono nati agli albori del secolo, al principio del Novecento, e sono una coppia di innamorati ebrei che si conoscono negli anni 30 mentre entrambi studiano all'Università di Vienna, quella che era allora l'Austria Felix, ancora non conosceva la protervia e l'ingiustizia delle leggi razziali che avrebbero da lì imposto i nazisti occupando il paese nel marzo del 38, e in quella circostanza si innamorano e mettono alla luce un figlio. Il romanzo quindi racconta le loro vicende in fuga dalla persecuzione razziale e in seguito...
Dove si svolge il romanzo?
Dunque appunto si svolge in vari luoghi del vecchio continente,
diciamo,
non solo, anche in Ucraina, anche in Italia, in Germania, per alcuni tratti in Egitto e negli Stati Uniti, perché oltre a questi protagonisti principali del racconto, i due di cui ho detto e il loro figlio Bruno, che, di cui conosceremo anche le vicende quando lui sarà adulto, è un romanzo quindi che ha una portata trigenerazionale, un romanzo che secondo ciò che anche la psicanalisi, che non è estranea al tema del romanzo, ha insegnato per comprendere il mondo psichico così come si struttura l'individuo nella nostra epoca borghese capitalistica, è necessario studiare i rapporti che legano non solo il padre e il figlio, ma anche perlomeno tre generazioni, e anche il tipo di portata secolare che caratterizza la letteratura classica ottocentesca nel suo formato classico, come Bakhtin lo ritrovò.
Giancarlo,
espresso.
Un tono escatologico quasi.
Giancarlo, l'anno scorso avevi scritto Il fine del mondo. C'è un nesso tra questi due romanzi?
Ma un nesso per forza ci deve essere, insomma, perché sono usciti entrambi dalle mie meningi. Ma il nesso è legato, diciamo così, a ciò che io mi propongo come scopo nella scrittura, e cioè quello di incamminare quei pochi lettori che amano ciò che io scrivo.
Beh, da indie occidentali ne hai diversi che ti seguono.
Sì,
però,
sì, sì, non esageriamo. Insomma. Ce ne sono. Più che altro quello che mi...
Il problema degli scrittori non è tanto quello di averne tanti all'inizio, ma sì, di mantenerli. Certo.
Ma tu cosa volevi dire? Incamminare il lettore verso...
Verso una crescita della coscienza di specie, verso la nascita della coscienza di specie.
Questo è il tuo fine come scrittore.
Un superamento della gabbia, diciamo così, individualistica che i rapporti sociali di produzione vigenti nel nostro mondo globalizzato producono sugli individui, e riuscire invece a allargare questa cognizione a una più ampia prospettiva, che è poi quella che, appunto, richiamandomi a Bakhtin, un teorico del romanzo a cui sono abbastanza affezionato, nel senso che ho letto con passione e con trasporto i suoi libri principali, lui definiva come carattere del romanzo moderno ottocentesco, da Dostoevskij in poi, lui il suo studio si incentrò principalmente su Dostoevskij, la caratteristica principale di questo romanzo moderno è essere nella polifonicità, cioè il romanzo moderno è plurivoco e pluridiscorsivo. È plurivoco perché porta in sé molte voci, molti personaggi. Un romanzo, per rappresentare una visione del mondo, un personaggio, per rappresentare una visione del mondo, un romanzo ha bisogno di molti personaggi, di molti punti di vista, e ciascuno di questi punti di vista deve essere supportato dalla propria voce peculiare, specifica, unica, umanamente unica. Così si ritrova l'individuo veramente, non nella monotematica nevroticità del racconto personalistico, dove il meccanismo che si mette in atto è quello capzioso dell'immedesimazione, che è lo stesso a cui ricorre, guarda caso, anzi niente affatto a caso, la tecnica pubblicitaria.
Senti Giancarlo, dal 1917, rivoluzione russa, ad oggi sono passati esattamente 100 anni.
Esatto.
E allora vorrei una tua considerazione su questo, che so che vuoi dirci
una bella
qualcosa.
Data da celebrare, nel senso che con le sue storiche defiance, che sono in qualche modo incontestabili, perché la rivoluzione russa, maturata nel 17, secondo gli studiosi più avveduti e anche secondo me, sperde il suo slancio progressivo nel giro di pochi anni, diciamo gli stessi anni che impiega a fallire la rivoluzione tedesca, che nel 18 ha il suo, diciamo, fuoco, la sua ignizione, e nel giro di 5 anni è già completamente tramontata, e al tempo in cui Hitler era già in grado di tentare nel 23 a Monaco il suo primo tentativo di colpo di Stato.
Allora Giancarlo, ti salutiamo qua. Io in realtà volevo farti delle domande sulla Versilia, ma sugli artisti, soprattutto in Versilia, perché ce ne sono molti. No, la Versilia è veramente la culla dell'arte in senso lato.
Ma anche degli artisti che vengono da fuori a vivere.
Da fuori,
ma soprattutto
però, insomma,
la Versilia, se dovesse veramente appunto ripartire, ricostruire un proprio territorio artistico, vivo. Dovrebbe farlo da quelle che sono state le sue glorie autentiche all'inizio del secolo, richiamandoci di nuovo a questa misura paradigmatica. All'inizio del secolo Versilia era un territorio frequentato da i più importanti geni della cultura e della letteratura. Pensate che in quegli anni poteva passeggiare sul molo di Viareggio Rainer Maria Rilke e poteva incantare
dopo essere stato però Alduino e ricordiamo
sì.
No, ma ci sarebbe però, molto da dire, Giancarlo
Rilke
lo può dire,
ha lasciato, sì, ma perché l'ha scritto Rilke nei suoi diari fiorentini, racconta della sua visita e racconta il forte impatto emotivo che lasciò su di lui anche la visita della Versilia, oltre che della meravigliosa Firenze.
Torna a trovarci.
Sì, e vorrei chiudere con una frase che hai detto tu prima e sulla quale poi magari ricominceremo la prossima intervista, che la Versilia un pochino si è svilita perché utilizza la cultura per promuovere il turismo, mentre dovrebbe essere esattamente il contrario.
Sì, come con molte cose che si fanno nel nostro mondo.
E l'errore è quello, quindi su questo ci lasciamo, ma su questo ci ritroveremo.
Così perché possano camminare.
Esatto. Grazie Giancarlo Micheli, ricordiamo romanzo per la mano sinistra, Manni Editore.
Carta vetrata.
Bentornato a Giovanni Pacchiano con i suoi indispensabili. Oggi propone un thriller che esce per i tipi della Baldini e Castoldi, della rinata Baldini e Castoldi, con il giovane Michele Dalai e guidata impeccabilmente da Alberto Rollo. Il titolo è un titolo che non lascia dubbi al genere, che è un thriller sempre più vicino. Invece è ironico il titolo perché potrebbe essere anche un sentimentale. Ma veniamo appunto a Raul Montanari. Chi è Raul? A che cosa ti lega questo titolo?
Raul è uno scrittore milanese, ha 58 anni. Io parlo con affetto di Raul e di questo libro perché Raul l'ho conosciuto quando insegnavo al Parini. L'ho conosciuto nel 1976. Non era mio scolaro, comunque ogni tanto ci frequentavamo e ha avuto una carriera lunga di scrittore, anche se relativamente giovane. Ha pubblicato una ventina di romanzi, tra romanzi e racconti. E direi che questo è sicuramente il suo libro più bello. Dico anche in premessa che in questi ultimi anni siamo travolti da una valanga di thriller e devo dire che la maggior parte di questi sono vera e autentica spazzatura. Bisogna andare a cercare i diamanti in mezzo alla cenere.
Tu che ne pensi di non aver paura? Il romanzo di Amannitica in qualche modo nel titolo ricorda anche questo.
Sì, io di non aver paura avevo anche scritto a suo tempo Sul Sole e poi ho un pochino cambiato idea perché all'inizio mi aveva entusiasmato, rileggendolo a distanza di anni l'ho trovato un libro molto ben fatto ma molto costruito, che sicuramente ha un insegnamento, che sicuramente...
Un ottimo editor?
Prego?
Un ottimo editor anche?
Sì, un ottimo editor sicuramente ha avuto. Però non mi convince più tanto, perché mi sembra un libro costruito.
Senti Giovanni, torniamo invece a questo di Montanari, che ricordiamo che ha vinto tra l'altro l'Ambrogino d'Oro, no? Che è un premio importante.
Sì, che è un premio importante. E questo libro è importante per due motivi. Il primo motivo perché parla di una generazione di giovani senza lavoro. Il protagonista ha 27 anni e si arrangia affittando il suo monolocale ai turisti che vengono a Milano e andando a abitare da un amico mentre il suo monolocale è occupato. Il motivo dei soldi è un motivo molto importante, questi non ne hanno, mentre aleggia sulla trama il fatto che lo zio che gli ha lasciato il monolocale dopo la sua morte pare fosse ricchissimo, avesse un tesoro, ma il tesoro non si trova. E questo è uno dei perni del libro. Il secondo perno del libro è Milano. Montanari è uno scrittore completamente milanese
che ama molto la zona dell'Ortica, se non ricordo male.
No,
il famoso bar dell'Ortica, no?
No, non è la zona dell'Ortica, si vede che tu non sei milanese. Lo
ai, 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 dov'è, dov'è
lui,
invece?
Ah, ma la casba che è attorno a Corso Buenos Aires.
Ah, quindi in centro, Porta Venezia.
Sì, dopo Porta Venezia, Buenos Aires divide in due parti la zona, perché da una parte c'è la zona della borghesia agiata, andando verso la fine del corso e sulla destra. Alla sinistra c'è un vecchio quartiere di case popolari o ex popolari ristrutturate, che in parte sono abitate da cittadini italiani della piccola media borghesia, ma in gran parte sono abitati da stranieri, da colorati, da terzomondisti. E lì è abitato il romanzo, e la descrizione di queste vie attorno a Buenos Aires è una descrizione minuziosa e affettuosa. È importante, devo dire che è una zona di negozi di filatelia, e questa è un'altra chiave per capire il plot del romanzo, perché di francobolli preziosi a un certo punto si tratta, francobolli nascosti. Arriverà una donna bellissima a affittare per una settimana monolocale, lui, il protagonista, Valerio, se ne innamora, lei un po' sembra starci e un po' lo respinge, e attorno a quest'amore si sviluppa questo giallo pieno di colpi di scena, di imprevisti, e che termina in Brasile in una maniera che naturalmente non racconterei.
Non ce lo svelare. Senti, però Giovanni, ci può essere in un certo senso una denuncia dell'autore a questa gioventù che invece di lavorare si affitta la propria casa?
Non c'è una denuncia, perché questi lavoricchiano e non riescono a trovare altri lavori. Lui ha due lauree addirittura, lavoricchia con suo padre che è un fiscalista prepotente e imbroglione, l'amico fa il copywriter in una piccola ditta della mamma, ma non riescono a sfondare perché il lavoro effettivamente non c'è.
Quindi è proprio una fotografia di una società che purtroppo è quella che stiamo vivendo.
Sì, lui non commenta o non moralizza, si limita a fare come Stendhal, porta uno specchio con sé e questo specchio guarda verso terra e perciò riflette i sassi, il fango e anche i fiori. Ricordiamoci che è anche una storia d'amore, un amore molto idealizzato, non sono i giovani rocchettari che vanno in discoteche e ballano tutta la notte, questi sono giovani che di questa povertà sociale e di questa eredità sociale si rendono conto e sognano una ricchezza che gli possa piovere dal cielo, e poi il lettore vedrà cosa succede.
Bene, ricordiamo Giovanni Pacchiano il prezzo del libro, perché il solito giochino che facciamo sempre del costo a pagina.
Sono 16 euro.
16 euro, 304 pagine e sono 5 centesimi a pagina. Come li racconti tu, Giovanni, i libri veramente non li racconta nessuno, ma soprattutto come li recensisci, perché ci fai innamorare della trama, ma ci fai anche comprendere la voce che sentiremo, come se fosse una splendida canzone, aprendo le pagine di questo libro di Raul Montanari.
Speriamo che piaccia anche al lettore, ma sono convinto di sì. È un romanzo importante.
Di armonia.
E Milano campeggia in una maniera straordinaria. Un libro che qualsiasi lettore milanese dovrebbe leggere, ma non solo milanese.
Anche noi romani chiamiamo Milano.
Ma certo, come no, lo so.
Un caro saluto Giovanni, alla prossima volta.
Alla prossima e tanti saluti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa seconda mezz'ora volge al termine. Prima dell'ultimo intervento abbiamo l'intervento centrale, come ogni puntata. Il nostro Roberto Paravagna, dal Piemonte meridionale, dalle terre che diedero i natali al grande Umberto Eco, Alessandria Docet, ci parla di uno scrittore piemontese che ha avuto anche degli attivi importanti radiofonici con Fiorello. Parliamo di Luca Bianchini, che è uscito per Mondadori con Nessuno come noi, sono 252 pagine, 18 euro 7 centesimi a pagina. I suoi ricordi di un liceo maiorana piemontese. A te la parola, Roberto.
Ciao Alberto, un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata, ciao Flaminia,
ciao
Roberto. I nostri amici in linea in questo momento. Sì, come avete detto voi da studio proprio poco fa, i suoi ricordi, quindi è come dire, secondo me, nel parlare del romanzo di Luca Bianchini, c'era una volta, e peraltro ancora c'è la scuola, e parlare di scuola vuol dire in questo caso gli amori, le amicizie, le giornate in classe, eccetera, eccetera.
Però anche i tormenti, no, di quell'età adolescenziale, che è terribile sotto un certo punto di vista.
E come, Flaminia, ce ne sono tanti tormenti, perché io credo che se in questo momento potessimo tornare indietro velocemente ai tempi del liceo tutti, ognuno di noi penserebbe, che so, al suo amore, a quella che gli piaceva, a quello che gli piaceva, tutte queste cose qua sono un pochino gli sale di queste.
A quanto ci si sentiva brutti, io in particolare.
Ma guarda, Alberto, anch'io, allora come adesso,
Ma adesso avrei ragione di crederlo, invece mi sono costruito una finzione mentale, invece all'epoca magari non era vero.
Ma quanto era sbagliato invece, quanto è sbagliato, perché purtroppo
quando
poi
si pensa di essere grassi oppure non abbastanza piacevoli.
Ma guarda, io per evitare questi problemi, a tutt'oggi in casa mia non ci sono specchi, così evito di avere dei colpi improvvisi.
La radio ci fa tutti belli, poi ha una voce splendida, quindi andiamo avanti con il bellissimo romanzo di Luca Bianchini, Nessuno come noi.
Ecco, dicevamo quindi le atmosfere della scuola, e questo lo dico perché il romanzo di Luca Bianchini è io vorrei definirlo una sorta di Come eravamo, uscito per Mondadori, ed è, mi sembra, una specie di viaggio a marcia indietro nel tempo, che rievoca cosa siano state, insomma, quelle giornate, che, come succede un pochino a tutti, giornate passate a conoscersi, in questo caso l'istituto al centro dell'attenzione, come dicevi tu Alberto, il Maiorana vicino a Torino. Muoversi anche nelle strade di questa località, la località precisa è Michelino, che nel 1987 era, come credo sia anche adesso, un crocevia di dialetti meridionali, di umori e atmosfere tipiche, insomma, del sud, almeno secondo l'iconografia consueta. La città è una città nella città, quindi Michelino nella grande Torino, che ha permesso a Bianchini di crescere. Si raccontano le ore di scuola al Maiorana, che hanno evidentemente lasciato un segno fortissimo. L'atmosfera di casa è impregnata di Fiat, questo lo dico perché ho lavorato un po' di anni a Torino, e comunque la Fiat a Torino emerge un po' ovunque, tra l'altro quindi è anche abbastanza facile intuirlo. Mentre l'atmosfera esterna della città, della zona di Michelino, sa di mozzarelle campane, di olio e vino pugliese, insomma è uno spaccato d'Italia, uno spaccato di vita quasi metropolitana. Le famiglie si conoscono quasi tutte, le conoscenze si sviluppano, anche se allora non c'era Facebook, non c'erano i messaggini, e forse si sono sviluppate, direi, anche meglio. E dove nella scuola si intrecciano, come si diceva, gli amori, non solo con la vicina di banco, mi sembra di sentire in qualche modo il sottofondo Antonello Venditti e compagni di scuola, ed è quindi uno spaccato di questa generazione. La generazione è quella che oggi ha tra i 40 e i 45 anni. L'autore Bianchini, ripeto, non parla però a proposito di tormentoni generazionali, non parla dei paninari come faceva Braschi ai suoi tempi nel drive-in, ma tra i miti generazionali suoi ritroviamo addirittura, niente poco di meno, Squillino le trombe, Vanna Marchi addirittura, però ci sono anche i Level 42 e ci sono anche le Jeep come il glorioso Pajero di qualche anno addietro. Nessuno come noi racconta tutto questo e direi, parafrasando i Beatles, che potrebbe essere una sorta di Penny Lane in salsa torinese, ma attenzione, l'aggettivo torinese è un link esclusivamente geografico per il posto di cui parliamo, perché storie così, storie del genere potrebbero essere quelle di una qualsiasi località italiana e non solo. È un libro immediato, è un libro che consigliamo noi di Carta Vetrata calorosamente, per chi vuole trovarsi un pochino nel clima vissuto ai propri 17 anni, e anche perché nulla credo si ricordi meglio di quella fascia di età, di quell'età. E come l'autore stesso ha sostenuto in pezzo della presentazione del suo libro, a differenza delle nuove generazioni, abbiamo avuto il privilegio, ha detto appunto Bianchini, io mi accordo benissimo a lui, di vivere a due velocità, due punti, prima e dopo internet. Anche perché è vero questo, allora si faceva conoscenza scrivendo i bigliettini, credo Alberto e Flaminia lo ricorderete anche voi, abbiamo tutti scritto un bigliettino all'amica della terza fila o all'amico nel secondo banco, insomma, forse era meglio, diciamo, forse era peggio.
Ma chi lo sa, poi c'era meglio o era peggio, comunque era diverso. Questa immagine di vivere a due velocità mi piace moltissimo, lo trovo anche molto profondo come pensiero.
Sì, è vero, perché ed è esatto, perché se tu ci pensi, questa la generazione appunto dell'autore si è trovata in un momento di conoscenza scevro da tutte le tecnologie che oggi invece ci sono. Tu mandi un messaggino oppure rispondi a Facebook, insomma tutte queste cose qui oggi è ovviamente...
C'è anche Telegram, facciamo un po' di pubblicità anche al nuovo arrivato.
Sì, è vero. Ci sono tutti questi mezzi, la tecnologia ha aiutato l'incontro, però chissà, forse i bigliettini, ne ho mandati molti anch'io, adesso naturalmente mi metto insieme agli altri, i bigliettini hanno aiutato molto e questo libro è un po' la sintesi.
E quando ti riprendeva il professore?
Ma guarda Alberto, più di una volta mi hanno sbattuto fuori dalla classe, ti dirò proprio, proprio per queste cose qui. E perché a me piaceva allora già la musica, adesso permettetemi una parentesi personale, mi piaceva già la musica, allora la professoressa mi sorprendeva che battevo il ritmo di Oye Como Va sul banco di scuola.
E invece di premiarti ti mandava fuori? Ma fuori, che scuola andavi?
Parlo già della scuola media, mi ricordo molto più gli attaccapanni con i vestiti dei miei compagni di classe che non le lezioni in classe. Sono stato talmente tante volte fuori che ricordo più le pareti che non i banchi.
Sgt. Pepper's.
In qualche modo, insomma, i Beatles, vedi che vedete amici che ritornano sempre a completamento di tutto.
Roberto, ricordiamo il titolo del libro, Nessuno come noi, di Luca Bianchini, uscito per i tipi di Mondadori, sono 252 pagine, 18 euro, 7 centesimi a pagina. Un saluto.
Grazie, un saluto anche a voi, a presto.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al nostro Fabio Pavan. Fabio è un collezionista, un tabaccaio a Via Merulana di fronte al Tempio di Mecenate, per chi volesse prendere una sigaretta e incuriosirsi, anche senza fumare, di queste sue splendide opere, collezioni, perché possiede sia libri che cataloghi che opere, di Italo Cremona. Italo Cremona rappresenta, come abbiamo già detto nelle puntate precedenti, un punto di contatto tra il mondo che possiamo definire attribuzionista e invece il mondo di catalogo, di origine, di acquisto delle opere. Quindi come conseguire il risultato di un'opera di Caravaggio o di Modigliani, che sono i più controversi, sappiamo benissimo dei tanti falsi che sono stati presenti nel mercato dell'arte, ma anche come confrontarsi con l'informale. Lui da figurativo aveva già collaborato a Emporium, a Bergamo, ma soprattutto a Primato di Roberto Longhi, il Roberto Longhi prima della sua alunna e poi moglie Anna Banti. A te la parola, Fabio.
Sì, grazie. Allora, riprendendo il discorso su Italo Cremona come cultore vero e proprio
della critica.
Esatto, della critica figurativa, in particolare soprattutto sull'arte incisoria, perché questo era un argomento che veniva sovente disatteso, tant'è che le incisioni di Morandi sono state scoperte soltanto negli anni 40, nonostante la visibilità continuata delle opere. In particolare Cremona ha messo in evidenza tantissimi incisori, cito alcuni nomi, a parte Morandi, Luigi Bartolini, Giuseppe Viviani, che assieme a Morandi costituiscono senz'altro i più importanti esponenti.
Forse anche Viti, se non ricordo male. Anche Viti.
No, Eugenio Viti non è mai stato preso in considerazione da Cremona, perché Cremona non era un esponente che andava a cercare, veniva contattato ed era lui che sviluppava un argomento se era di suo interesse, tant'è che, come ho detto prima, è sempre stato in un ambito figurativo, svicolando un attimino su un'arte allegorica, però non ha mai teso l'informale, perché lui l'informale non lo vedeva come...
Cosa diceva dell'informale?
Dell'informale diceva che era un'arte fumosa, era un esperimento, non era un'avanguardia, era un miscuglio, una miscela di idee, senza entrare nel merito negativo o positivo. Dice, ci ha provato Dada, hanno tentato i surrealisti, di fatto la figurazione è sempre rimasta e Caravaggio rimane Caravaggio e Michelangelo rimane Caravaggio. Quindi lui, diciamo, non era un contestatore, ma era un critico attento a quello che soprattutto era il suo gusto. E di fatti un po' questa sua impronta personale lo ha sempre classificato più come critico letterato che non come pittore.
Ecco, il suo rapporto con la scrittura.
Il suo rapporto con la pittura è stato intensissimo.
Scrittura, scrittura.
Come scrittura, intensissimo e anche un po' disatteso, nonostante alcuni racconti romanzi, avevo già citato La coda della cometa, racconto,
che tu avevi messo in paragone con Lessico Natalia, familiare.
Con Lessico, no? Sì, la miglior opera di Ginsburg, secondo me, coincide con la grande qualità della Coda della cometa, opera che poi comunque è stata portata in un ambito teatrale, diciamo, su una sinfonia un po' pirandelliana, sì. Però diciamo più da monologo che non da
una lettura,
esatto,
diciamo, interpretativa.
Difficilmente si riesce, diciamo così, ad arrivare mai allo zenith cremoniano, perché è molto difficile da accogliere in una totalità. Altro fatto importantissimo, escludendo un attimino l'arte del tempo nouveau, il compendio più importante storico e critico di questo fenomeno artistico, non soltanto letterario ma soprattutto direi coreografico e scenografico, è stato gestito da Cremona per i tipi della Valdecchi, poi ripreso da Alemandi. Chiaramente andiamo su argomenti che sono stati confrontati negli anni 70, quando la stessa stampa è stata fatta negli anni 40, quindi diciamo la guerra purtroppo non ha dato ragione a questo importante rappresentante della cultura italiana, e anche un po' le sue condizioni politiche, diciamo, lo hanno messo un po' fuori strada.
Perché lui non ha mai fatto...
No, lui, diciamo, non ha mai partecipato alla politica.
Non si è neanche mai presentato come un partigiano.
No, assolutamente no. Diciamo che è stato sempre un po' inviso, perché è una persona difficile da catalogare, da raccogliere. L'unico grande esponente che... corrispondeva nella sua totalità è stato Mino Maccari, che anche
Longhi,
Longhi sì, però voglio dire nel campo della pittura, fra i propri colleghi tutti quanti erano, come dire, sì, riconoscendo questa sua grande capacità, lo stesso Casorati, lo stesso Galvano, però non gli hanno mai riconosciuto, diciamo, un'abilità un po' diversa, e lui non aveva, diciamo, questa funzione coordinata.
E tra i figurativi, Cagnaccio di San Pietro.
Cagnaccio di San Pietro, secondo me, è un alter ego in una chiave, come dire, diversa, più internazionale rispetto a Cremona, tant'è che io una volta proposi una mostra alla Gianferrari, buonanima, Ubaldo Oppi, Cagnaccio di San Pietro di Italo Cremona. Verificando gli anni 30 di questi straordinari artisti, anche un poco
conosciuti, coevi, certo,
avremmo ritrovato una mostra che sarebbe stata sensazionale, una riscoperta.
Tre moschettieri.
Esatto, soprattutto di Cagnaccio di San Pietro, che ha riscoperto il Pompidou nell'80 grazie ai francesi nella mostra.
Ma anche Sgarbi, devo dire, se
anche Sgarbi
molto.
si è dato da fare, però diciamo una pietra miliare dell'Italia culturale che è stata portata.
Un episodio su Cagnaccio, poi chiudiamo. Sì. Non so se sapete, ma insomma non era gradito al regime, in quanto rappresentò una dopo l'orgia, questo quadro, esatto, scandaloso, dove si vedeva appunto queste donne.
E soprattutto nell'abito l'abito maschile.
Dell'uomo che non c'era nell'immagine, c'era la
un distintivo,
esatto,
la spilletta del partito, e quindi questo, diciamo, è stato.
Ma nonostante ciò, quando venne Hitler a Venezia alla Biennale, si innamorò talmente tanto di questa raffigurazione, certo, che zio Adolfo lo volle comprare, quindi certo, imbarazzò, certo, un po' tutti.
Anche perché devo dire che Cagnaccio di San Pietro in effetti costituisce un po' l'anima italiana di Christian Schade, che era,
esatto,
l'anima tedesca della nuova oggettività.
Assolutamente.
E quindi chiaramente noi siamo sempre stati un po' fuori tema. Hitler, fra l'altro, è stato anche un pittore,
esatto,
quindi arriviamo, certo, sempre tardi, e addirittura Hitler ci ha preceduto. purtroppo in questo ambito, e mi dispiace un po', perché insomma,
vabbè, prendiamo il buono.
Ultima cosa, citazione: la Circolare Sinistra, questa rivista curata e stampata totalmente da Italo Cremona, che
ce ne porterai una copia?
Sì, ne porterò una copia, difficilissime da trovare, ce ne sono 5.
Ma tu ne hai qualcuna?
Io ne ho qualcuna, ho praticamente gli unici 5 esemplari che sono stati stampati, perché poi chiaramente i costi e tutto,
quindi anche un valore importante,
ha un valore importante anche per i collezionisti. Fra l'altro, ricordo i romani, girate per i vostri negozi, perché ci sono delle scoperte importanti da fare, sia sotto il punto di vista librario. Io ne ho...
Andiamo per bancarelle, quindi invitiamo i nostri ascoltatori.
Bancarelle e qualche negozio di antiquariato. Io la settimana scorsa, mi posso dirlo, ho trovato un vaso di Carlos Bizat.
Però
una cosa straordinaria.
Magari l'hai pagato pochissimo.
L'ho pagato 20 euro. Voglio dire, non volevo dirlo, ma dico, fate attenzione, perché come me l'hanno visto in tanti.
Grazie Fabio Pavan, ricordiamo la sua tabaccheria in via Merulana, di fronte al teatro, allo spazio di Mecenate, quindi Mecenate con Mecenate, anche Fabio è un grande promotore di cultura. Complimenti e continua a starci vicino. Ciao.
Tanti auguri, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato per il nostro terzo appuntamento, puntuale come ci ha promesso Giuseppe Montesano. Ciao Giuseppe.
Ciao, buongiorno.
Ti disturbiamo ancora perché il tuo libro è Monster, ma è anche terribilmente seducente. Sono 1920 pagine che veramente nel quale si vuole affogare per rinascere, una volta interrotto il respiro, a respirare in quel fluido, in quella membrana che contiene tante storie, tante atmosfere, tante magie. E leggiamo il titolo e lo commentiamo insieme. Lettori selvaggi, qui un richiamo a non vivere la lettura con le catene dei preconcetti, dai misteriosi artisti della preistoria a Saffo, Beethoven, Borges e poi una conclusione, la vita vera e altrove. Mi vorrei soffermare sulla prima parte del sottotitolo, dove tu parli dei misteriosi artisti della preistoria. Recentemente abbiamo avuto ospite ai nostri microfoni un autore che so a te anche molto caro, Mino Gabriele, con Il primo giorno del mondo, questo titolo uscito per Adelphi recentemente, dove si parla della migrazione dei simboli, questi simboli che appaiono per le prime volte, no? Simboli runici sulle grotte degli uomini preistorici e che si spostano nella nostra mente, ma attraverso la pagina, attraverso la tavoletta, l'incisione magari fenicia. E cosa ci danno oggi ancora queste emoticon del passato?
Guarda, ci danno una cosa per me oggi fondamentale, la sintesi. Cioè io riconosco nei graffiti, nelle pitture rupestri, nell'arte, diciamo, prima, per così dire, dell'arte egiziana e greca, no? Prima del 3000-4000, arriviamo fino al 5000 a.C., la capacità di sintetizzare, di essere universale. Hai detto bene usando emoticon, perché l'emoticon è in realtà un linguaggio che parla a chiunque e soprattutto parla brevemente, concentrando tutto quello che ha da dire. Naturalmente la pittura dei primitivi nelle caverne di Lascaux è a un livello estremamente più, a mio avviso, alto, perché è più personalizzata, ma mette insieme la sintesi, cioè molte cose dette in uno spazio piccolo o dette con grande semplicità. Questo è quello che mi affascina soprattutto, e soprattutto che non si esauriscono, perché i simboli non si esauriscono. Io posso usarli, tu puoi usarli, chiunque può usarli, i simboli hanno sempre qualche cosa da dire. Questo lo trovo estremamente affascinante.
Il mondo cinese con i suoi ideogrammi, lo trovi una limitazione o forse il vero alfabeto è proprio quello dell'ideogramma?
Guarda, in Lettori selvaggi, per la verità, c'è addirittura un capitolo che si chiama, che è un'interrogazione, e dice: ma i cinesi hanno inventato il romanzo moderno? Cioè, per dirti quanto io abbia a cuore quel tipo di civiltà, l'ideogramma per me è, ho sempre desiderato, diciamo nei momenti di abbandono alla fantasia, essere nato nel celeste impero, avere a disposizione un geroglifico, un ideogramma per esprimere immagini, ma anche proprio concrete, era un vantaggio straordinario per molti aspetti. peraltro è uno svantaggio, diciamo, di faticosità, ma per quanto riguarda la poesia, l'arte, la letteratura, le immagini, la pittura e via dicendo, credo che l'idrogramma e il geroglifico fossero scritture straordinarie.
È una delle popolazioni più antiche della penisola germanica, perché possiamo definirla ancora germanica, che poi è oggi la moderna Danimarca, si facevano chiamare gli Juti o gli Jutland, per dire anche i giovani, no? I nuovi, perché poi la radice è quella di young, di giovane in inglese, naturalmente viene da questa popolazione. Ecco, questa novità di invece astrarsi completamente e dare a dei simboli dei sentimenti e non delle immagini che possiamo raffigurare con qualcosa che realmente esiste, come il caldo e il freddo, ma in realtà qualcosa di più interiore. Come consideri questo passaggio all'ulteriore astrazione, che poi più dell'alfabeto sono gli spazi bianchi tra una lettera e l'altra, i silenzi?
Sì, ma li possiamo, guarda, più che di tutto possiamo dire la cosa più semplice, sono segni. Noi viviamo di segni, lo considero semplicemente ancora attuale, perché noi viviamo in un mondo totalmente invaso dai segni. Il problema che ci troviamo ad affrontare è che i segni non hanno abbastanza significato, non sono abbastanza emotivi e non sono abbastanza personali, mentre invece in questi passaggi a cui fai allusione, in cui c'era un miscuglio tra magico, poetico, immaginativo e anche razionale, erano naturalmente aperti a più possibilità, i segni assumevano una vita quasi sacra, per così dire, che noi ovviamente abbiamo totalmente perduto, quasi totalmente perduto. Sarebbe interessante recuperarne una parte, non tutta, ma una parte, forse ci servirebbe anche a raccontare meglio le nostre stesse passioni, emozioni e sogni.
Uno dei film più belli del Novecento, del secolo scorso, era Il cielo sopra Berlino, dove vediamo questi personaggi che sono degli angeli invisibili ai più, che in qualche modo si rifanno anche all'antica tradizione degli angli, che ci accompagnano come non creature, perché non possiamo definirle tali, ma qualcosa che ha a che fare con le parole. Possiamo dire che il nostro vero angelo è la parola, anzi le parole.
Ma per noi specie umana probabilmente sì, senza dubbio. E se tu ricordi bene l'origine, diciamo, della figura dell'angelo, che è un'origine medio orientale, araba, persiana,
esatto.
Gli angeli vivono soltanto se noi li facciamo vivere, dice questa tradizione. Così le parole da sole non esistono, le parole esistono soltanto per comunicare, raccontare, esprimersi. Quindi c'è molto in questa, come dire, in questo passaggio tra le parole e le visitazioni che ci arrivano, nemmeno direi da un al di là, un al di qua, ma anche la stessa realtà è piena di questi segni e di queste rivelazioni.
Grazie. Grazie, dobbiamo vederle, le possiamo vedere, dico di più, è un vero passepartout, è un occhiale speciale, come si regalavano ai ragazzi. Anzi, sì, turlupinavano i ragazzi per vedere le donne nude degli occhialini sul monello. Metteteli e vedrete occhi nudi, qualcosa che non si può vedere. Ecco, il tuo libro è invece il vero strumento, i veri raggi X che ci permettono di vedere attraverso una realtà che apparentemente non ci dà più sorprese, ma che invece è piena di sorprese, sorprese dal presente, dal passato e, attenzione, anche dal futuro, perché il tuo non è un libro che guarda indietro, anzi, secondo me ha proprio il coraggio e l'orgoglio di essere proiettato verso il domani, verso questa azione del leggere che speriamo non finisca mai. E leggiamo.
Sì, io spero che sia così, insomma, che sia proiettato verso il futuro. Ne abbiamo bisogno di decifrare i segni che ci circondano.
E crearne di nuovi, chissà.
Assolutamente.
Lettori selvaggi, dai misteriosi artisti della preistoria a Saffo, a Beethoven, a Borges, la vita vera è altrove. 1920 pagine, 50 euro, 2 centesimi a pagina per l'editore fiorentino Giunti, che, come ha scelto, che ha inserito nella sua storica collana, quindi non in Bompiani che ha acquistato, ma in quella che tutti vediamo con grande gioia essere la nuova primavera del gruppo fiorentino. Grazie a te, Giuseppe.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta vetrata sta per finire e, come ormai è abitudine, entriamo in terra di Toscana. Prima di dare voce al caro amico Cristiano Draghi, fiorentino a Rovigo, abbiamo una graditissima ospite che possiamo definire quasi una new entry nella nostra redazione. Parliamo di Gaia Parenti, che ormai ha preso l'abitudine della strada per Roma dopo tante peregrinazioni, perché hai lavorato un po' in tutta Europa. Ricordaci, dov'è che hai poggiato i tuoi interessi?
Io ho poggiato i miei interessi, innanzitutto buonasera a tutti e grazie di essere qui con noi. Io sono stata a Londra.
In che anni?
Sono stata dopo mi sono diplomata e poi sono stata un anno a Londra, un anno sabbatico, diciamo così. Poi sono stata un anno a Ginevra dopo l'università.
Sei una psicoterapeuta, ricordiamo ai nostri ascoltatori.
Una psicologa.
Psicologa. Una laurea relativamente recente, perché prima la professione dello psicologo si otteneva praticando, quindi sì. C'era questo albo che si conferiva il titolo di psicologo a chi lo aveva già fatto, punto e basta.
Sì, sono una consulente, mi occupo di tematiche relative alla psicologia dei sentimenti, quindi della famiglia, tematiche riguardo alla sessualità. Non sono ancora iscritta all'albo, ma presto mi iscriverò e intanto continuo a fare queste consulenze anche online. Ho molte lettrici affezionate.
Soprattutto nel tuo blog, perché è un blog seguitissimo. Per i nostri ascoltatori che non lo sapessero, dove ti si può trovare?
Mi potete trovare come Psicogaia, la mia rubrica è Psicogaia, sul blog del vice capodirettore di Vanity Fair, Matteo Gamba, è il suo diario. È lui che praticamente mi ha lanciato e lì tratto i temi più disparati per quanto riguarda la psicologia, sempre molto in tema ironico. Ultimamente devo dire che ho affrontato anche argomenti sulla violenza sulle donne, quindi temi un pochino più profondi, più pesanti. Però ecco, tratto con molto molto sempre ironia anche i temi più come l'anaffettività, la dipendenza psicologica.
A proposito di anaffettivi, il seduttore indeciso, che è uno dei tuoi capitoli, è qualcosa di...
Il seduttore
è un voglio ma non posso, è proprio posso ma non voglio? Come
no,
dire?
È un voglio ma non posso, perché il seduttore indeciso, e qui svelerò un primo segreto, è un uomo che è, come dire, chiamiamolo un impotente sentimentale, non solo, quindi ha delle problematiche così di funzionamento sessuale e si diverte consapevolmente, ed è lì la gravità della cosa, si diverte consapevolmente a sperimentare con più donne possibile se effettivamente lui funziona o no. Qui chiedo scusa, nel senso che qui non volevo essere indelicata, l'impotenza è un problema molto serio, la conosco molto bene come dottoressa. Qui ho voluto fare dell'ironia, il libro me lo concede, ma voglio sottolineare che non è uno scherzo, non è un gioco, ecco. Qui chiaramente l'ho trattata per le mie esperienze, quindi, e l'ho voluto dare un taglio decisamente.
E tu suggerisci che questi uomini vanno guidati, quindi in qualche modo la donna deve agire in un modo maschile.
La donna deve agire, facile da dirlo, difficile da farlo, deve essere femmina, deve però agire dietro le quinte, deve prendere le decisioni ma far finta che le prenda l'uomo. Vanno guidati comunque gli uomini, sì, perché alla fine loro non lo ammetteranno mai, ma vogliono essere guidati, perché vogliono sia una donna indipendente come la donna vuole un uomo indipendente, però voglio una donna anche femmina, una donna dolce, una donna. Una donna. Quindi, riscopriamoci donne, è un invito appello, che faccio a tutte, compresa a me, cioè c'ho sempre da imparare.
Quindi manuale di prevenzione amorosa per donne single sarà un vademecum per tutte le donne italiane.
Sì.
Hai progetti di tradurre anche all'estero dopo che sei uscita con Ultra di Castelvecchi?
Sì, ne abbiamo già parlato e vediamo come va, ma spero che...
E pensi che funzionerà anche all'estero? Perché in fondo i problemi sono sempre gli
stessi. Sì, penso proprio di sì, anzi dirò, sono molto ottimista con l'estero, sono molto ottimista anche con l'Italia, ma io sono un ottimista di natura, quindi non faccio testo. E poi ci saranno anche altre sorprese, ma insomma, non si può svelare tutto subito.
Tornerei
come con gli uomini,
tornerei a dircele e sveleremo piano piano questi 7 veli di mistero.
Grazie Alberto.
Grazie ancora Gaia Parenti e
grazie a voi.
Diamo appuntamento a voi ascoltatori la prossima settimana dopo i saluti di Cristiano Draghi.
Carta vetrata.
Come ogni puntata che si rispetti, la concludiamo con il commiato di Cristiano Draghi. Da Rovigo ci raggiunge per parlarci nei saluti di Carla Ammannati, una sua concittadina fiorentina che è appena uscita per i tipi di Manni Editore. Salutiamo l'amica Agnese che oggi ha avuto molti libri recensiti, ma è tutto casuale come avviene nella nostra carta vetrata, e in particolare oggi chiudiamo con Zelindo e Argentina, una storia di due personaggi particolari che adesso Cristiano ci racconterà.
Allora, intanto ciao a tutti. Sei Carla Ammannati, un'amica dei tempi dell'università mia, quindi avendo io 60 anni, fate un po' voi, e ho ricevuto da lei questo libro Zelindo e Argentina, appunto Manni Editore, uscito ora, e devo dire che è un romanzo straordinario nel senso veramente bello. Se sono quei libri, io so che Carla scrive benissimo, ma sono quei libri che ti dici ma perché non sono dappertutto e non li stanno leggendo tutti e tutti e i commentatori li commentano eccetera, e se ne fa magari un film, che ne so, e purtroppo funziona così, il mercato è così, anche se ormai Carla ha una certa storia anche come scrittrice. Lei è nata a Empoli, vive a Firenze, è stata insegnante in materie letterarie, due volte finalista al premio Calvino, romanzi, relazione sul nascere, la guaritrice di Ventotene, ma questo è fortissimo, è in due parti, prima la storia di Zelindo, diciamo il padre, e poi la figlia Argentina. La parte di Zelindo a me pareva di leggere Fenoglio, cioè, non vorrei ora scomodare qualcuno troppo grande, ma è proprio così, è una storia in tempo di guerra nel Valdarno, nella zona di Vinci, quindi nei dintorni di Firenze, con delle incursioni a Roma, e Carla scrive qui con grandissima forza, fra l'altro lei mi era nota e che anche qui rimane, per la schiettezza, diciamo la franchezza, ma anche in qualche modo l'ingenuità con cui racconta anche l'intimità dei suoi protagonisti. Lui si innamora di una romana a un certo punto mentre è militare, e le scene anche sessuali sono estremamente forti, ma mai esagerate a modo suo insieme. Quindi, la seconda parte invece è molto più recente, ci racconta la figlia Argentina, si chiama così per una storia che non vi racconto, che vive invece nella Firenze degli anni 70, quelli che ho vissuto anch'io, quindi a un certo punto mi è venuta veramente un attacco di nostalgia, di quelli da non saper più dove girarmi. È una specie di diario invece la seconda parte, dove la figlia poi recupera la storia del padre. Insomma, ragazzi, è un libro forte, naturalmente ha una distribuzione piccolissima, me lo scrive la Carla. A Firenze ce n'è un certo numero di copie alla libreria Todo Modo, che sta in via dei Fossi, se no bisogna ordinarlo.
Ascoltatori, abbiamo già fatto un'intervista in passato, sono bravissimi i librai di Todo Modo.
Bravissimi? Ecco, ottimo.
Senti, Cristiano, tu hai aperto una pagina a casaccio e hai letto qualcosa, così per dare un flash di quello che può essere il libro.
Lui appunto incontra Bruna, questa ragazza, siamo in tempo di guerra, lui è un tenente dei bersaglieri, la trascina nel retrobottega e le avvolge le spalle, tenta di baciarla, lei oppone resistenza, lo guarda con espressione addolorata, l'occhio divergente, perché è un pochino strabica, scagliato lontano. Ho avuto paura che tenere annato, gli dice di corsa sottovoce. Gli si arrende alla fine. Zelinda e Bruna si incontrano lì, sul pavimento, in mezzo alle scatole dei vestiti, le buste delle maglie e le cappelliere di cartone. Rapidamente e con ansietà, come se la necessità della sorte li stesse incalzando e il loro tempo stesse per scadere. La cressidra mezza vuota, perché siamo in guerra naturalmente. Ecco, questo è un breve passaggio, diciamo così, un pochino più intimo di questi personaggi. Però poi dopo ci sono tutte le parti in cui si parla di...
Sì, però è bellissima e ha reso perfettamente la scrittura dell'Ammannati, avevi,
esatto,
l'hai colta,
questa.
L'hai colta perfettamente.
E poi ci parlerà degli anni di piombo anche, mi dicevi.
No, ci parla degli anni della contestazione, gli anni delle comuni, gli anni...
Quindi non la lotta armata, non le brigate rosse.
No,
nere, ecco.
No, qui si vive nella comune, si scappa di casa, si fa l'amore, eccetera. Poi dopo però improvvisamente si invecchia e poi ci si rincontra.
Senti, credi tu che hai vissuto quel periodo, perché l'hai detto, siete compagni di classe, c'è qualcosa di biografico in questa vita nelle comuni?
Sicuramente, e sì, qualcosa di autobiografico e devo dire da parte mia qualcosa di biografico, perché ci si ricorda tante cose. E dice, per esempio, lui rincontra, dice: oggi pomeriggio un signore al Teatro dell'Opera non mi ha staccato gli occhi di dosso, e le stanno guardando il Rigoletto. Poi a un certo punto lei capisce, capisce chi è lui era solo un vecchio reduce, dice, come me, Graziano è il più bello, questo è il reduce, capelli mossi e fluenti, neri, occhi incantatori marrone, saio di Monaco, la fotocopia del Che, tutte che perdete la testa per lui, eccetera. Dove, quando uno che assomigliava al Che Guevara era quello che chiaramente seduceva tutte quante, no? E si fanno poi le autoriduzioni delle bollette, si fanno le lotte nei quartieri.
Sì, come accadeva e in un certo senso ancora accade.
Eh sì, non so, meno male, forse c'è un ritorno di fiamma, ma allora erano proprio i tempi delle case aperte dove tutti incontravano tutti, vedevano tutti, insomma, nostalgia. Ma vabbè, ma con questo mi fermo e vi saluto, dai, e insomma, leggetelo, vedrete, vale la pena.
Allora, grazie Cristiano. Alberto, ci salutiamo qua e salutiamo anche le nostre radio contubernali che sono Radio ad Avellino e Benevento, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Città Futura naturalmente a Roma da dove trasmettiamo, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia e sul web Radio Rovigo e Radio Bruno.